Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Vorrei iniziare innanzitutto questa sera con voi leggendo questo salmo che è breve, sono solo 6 versetti, ma vedremo quale grande profondità nasconde dietro le semplici parole. Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Dunque, il primo versetto: vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, mi aiuto, che noi conosciamo meglio, perché detto con un ordine diverso delle parole, perché iniziamo sempre nella liturgia delle ore dicendo: Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Ed è proprio il versetto, il primo versetto di questo salmo: Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Ed è una breve preghiera che i monaci dicevano durante la giornata. L'ho scoperto leggendo le conferenze di San Cassiano, che parla proprio di questa breve preghiera: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, che contiene quanto possiamo chiedere a Dio. È una preghiera che racchiude un po' ogni preghiera: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. E così era usata dai monaci egiziani come una giaculatoria. Allora, cosa sono le giaculatorie? Ce lo spiega bene Sant'Agostino nella sua lettera a Proba, quando dice: si dice che i fratelli in Egitto, ed è confermato da tutte le testimonianze che abbiamo sul monachesimo egiziano, si dice che i fratelli in Egitto abbiano preghiere frequenti, tuttavia brevissime, e come lanciate rapidamente, affinché nelle pause troppo prolungate tra una preghiera e l'altra non si disperda e non si affievolisca quella tensione già stabilita con vigile attenzione che troviamo quando ci dedichiamo interamente alla preghiera. Allora, la giaculatoria è una brevissima preghiera come lanciata rapidamente, e viene proprio dalla parola iaculo, che è un termine del linguaggio militare latino che significa letteralmente scagliare giavellotti. E allora i monaci, i santi padri che ci hanno preceduto, hanno usato questa parola del linguaggio militare, lanciare giavellotti, per indicare questa breve preghiera. Ad esempio, Origene dice: la vittoria si ricerca non con giavellotti di ferro, ma con i dardi della preghiera. Potremmo fare qui altri esempi, ma non ci soffermiamo. I dardi della preghiera che allontanano il nemico, allontanano il male e ci avvicinano a Dio. E così, tra noi abbiamo nella giornata delle pause più lunghe di preghiera, che può essere la Santa Messa, la liturgia delle ore, oppure il Santo Rosario, ma poi ci troviamo immersi nelle attività della giornata, nei lavori che ciascuno è chiamato a fare, e i monaci ci hanno insegnato proprio questa grande cosa della giaculatoria, una piccola preghiera che possiamo dire quando vogliamo. Allora, ad esempio, a me, quando ero più giovane sbagliavo sul computer, magari sbagliavo un tasto, il computer si inceppava, mi veniva istintivamente di dire una parolaccia, non grave, però insomma una parolaccia. E poi nel tempo ho imparato che quando sbaglio dico: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Oppure una preghiera, una giaculatoria che ci ha insegnato Don Giussani: vieni Santo Spirito, vieni per Mariam. Oppure possiamo dire la giaculatoria che dicono molti, dice il pellegrino russo, no? Questi monaci russi: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. È una preghiera che troviamo nel Vangelo, bellissima, riassuntiva. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Allora, durante la giornata abbiamo dei piccoli momenti di pausa, quando qualcosa non ci va bene, oppure saliamo le scale, scendiamo le scale, andiamo da un'altra parte, oppure mentre cuciniamo, mentre facciamo qualcosa di pratico che non implica una forte attenzione dell'intelligenza, possiamo dire queste breve preghiere che ci mettono in comunione con Dio anche mentre lavoriamo. Preghiere che può dire chiunque, anche se si fa un lavoro molto impegnativo, se hanno i figli, i lavori, eccetera. E sono preghiere che si possono sempre dire dovunque, perché sono brevissime. Questa è la bellezza della giaculatoria. E in questo salmo ce ne insegna una delle più belle: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, perché la possiamo dire in qualsiasi situazione ci troviamo, perché sempre noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio e sempre abbiamo bisogno di essere da Lui salvati, semplicemente ce lo dimentichiamo. Ma con questa preghiera possiamo sempre riprenderne coscienza, e vorrei questa sera con voi commentare questo salmo attraverso un testo di Isacco di Ninive, che è un monaco che nacque all'inizio del VI secolo nell'attuale Qatar, sul Golfo Persico, un monaco siro, detto di Ninive, perché fu vescovo di questa città per soli 5 mesi, era un santissimo uomo, e fu posto come vescovo, ma lui sentiva dentro di sé fortissima la vocazione monastica, e quindi ha accettato per l'insistenza, probabilmente, anche se sappiamo pochissimo di lui, ma insomma dai testi si può intuire, dai suoi discorsi, ci ha lasciato questi discorsi ascetici che sono bellissimi, di una spiritualità magnifica. Gli dice: io non riesco a fare il vescovo, a stare nel mondo senza essere distratto dalla preghiera continua, la mia vocazione è vivere in continua preghiera. E ci ha lasciato questi discorsi bellissimi, e vi leggerò insieme con voi qualche pezzetto del discorso 7. Il primo è proprio: ci fa entrare nel significato profondo di questo inizio del Salmo. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Inizia questo discorso, Isacco di Ninive, dicendo: beato l'uomo che conosce la propria debolezza. Ecco, chi conosce la propria debolezza, dice Isacco di Ninive, è beato. E sembra strano, perché noi, è quando siamo, ci vergogniamo delle nostre debolezze. E anche San Paolo scrive che lui si vanta delle sue debolezze, delle sue infermità. Ma che cosa strana questa che dice San Paolo, perché noi proprio delle debolezze ci vergogniamo, cerchiamo di nasconderle. E allora come mai è beato l'uomo che conosce la propria debolezza? Addirittura Isacco di Ninive dice: questa conoscenza della propria debolezza diventa per lui il fondamento, il principio di ogni bontà. Perché, dice, confrontando la propria debolezza con l'aiuto di Dio, L'uomo conoscerà quanto sia grande l'aiuto che viene da Dio. Perché chi conosce la propria debolezza chiede l'aiuto di Dio, si umilia fino a chiedere l'aiuto di Dio. E allora vediamo l'uomo moderno che spesso ha abbandonato la preghiera, la pratica della preghiera, è perché pensa di fare tutto da solo, di farcela, di salvarsi da se stesso col suo lavoro, con le sue forze. Però siccome questo non è vero, poi un'angoscia sorda riposa nel profondo delle anime dell'uomo moderno, perché l'uomo moderno sa che alla fine ha paura di sbagliare, ha paura di sbagliare, e poi nasconde una delle più grandi certezze dell'uomo, che è quella di morire. Allora deve nasconderlo a se stesso, la propria debolezza, e poi se si ammala, si arrabbia, non accetta la sua condizione, perché non ha conosciuto la beatitudine della debolezza. La beatitudine della debolezza sta nel fatto che è proprio la debolezza che ci apre a chiedere aiuto a Dio. Continuiamo il nostro salmo. Siano confusi, arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Dunque questo salmo è stato scritto in un momento di prova, in un momento in cui chi ha scritto il salmo si sentiva, era perseguitato, c'era qualcuno che attentava alla sua vita, qualcuno che voleva la sua rovina, qualcuno che lo derideva. E allora ecco il secondo punto. Il primo che abbiamo voluto dire è questo, che è uomo di preghiera colui che sa, che conosce la propria debolezza e quindi chiede l'aiuto di Dio. Signore, vieni presto in mio aiuto, ho bisogno di aiuto perché sono debole. Secondo passo che facciamo insieme. Come prendiamo coscienza della nostra debolezza? Ecco, la tentazione e la prova. Qui si parla di qualcuno che attenta alla mia vita, ma voi potete leggere questi versetti mettendo qualsiasi prova, qualsiasi tentazione, qualsiasi traversia che dovete passare nella vostra vita. E allora è qui, proprio nella tentazione e nella prova, che noi impariamo che siamo deboli. Perché da giovani noi siamo orgogliosi, pensiamo di potercela fare, e quando attraversiamo le prove che scopriamo la nostra debolezza. E continuo con la lettura di Isacco di Ninive, in Ninive. Il Signore lascia ai santi dei motivi di umiltà, di contrizione del cuore e di faticosa preghiera. E quando diciamo Dio viene a salvarmi, siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto, di faticosa preghiera. Sentite cosa racconta questo santo. Spesso Dio li spaventa anche con le passioni della natura. Noi abbiamo avuto la pandemia che ci ha così spaventato, e con cadute in pensieri turbi e abominevoli. Noi che abbiamo fatto un cammino, siamo cristiani, diciamo il rosario, diciamo le preghiere, vogliamo avvicinarci a Gesù, il Signore certe volte ci fa venire dei pensieri brutti. Permette, non è che ce li manda lui, permette che abbiamo dei pensieri brutti, permette che abbiamo delle tentazioni. Spesso si serve degli insulti e degli schiaffi che vengono dagli uomini. è proprio l'esempio del nostro Salmo. Retrocedano quanti vogliono la mia rovina. Altre volte, di dolori, di malattie del corpo, altre volte della povertà, dell'indigenza, persino dello stretto necessario. Oppure permette le pene di una grande paura, abbandonandogli a una guerra aperta da parte del diavolo. Cosa delle quali si serve il Signore per spaventarli, come pure di altre diverse cause di paure. Tutto questo avviene perché abbiano motivo per umiliarsi e non si assopiscano nella negligenza, né per fatti che provocano al lottatore qualche malattia, né per timori relativi a cose future. In ogni caso le prove sono necessarie per il profitto degli uomini. Se le prove che dobbiamo attraversare non fossero necessarie alla nostra crescita, Dio sarebbe malvagio a permetterle. Ma non è così. È proprio nella prova che noi conosciamo la nostra debolezza. Ad esempio, per un piccolo esempio personale, è proprio nei momenti di paura che io ho imparato a rivolgermi con più frequenza, con più decisione a Dio perché mi aiutasse. Poi nel tempo questo chiedere l'aiuto di Dio è diventato un po' la forma della vita quotidiana, perché ho imparato veramente che senza di Dio non posso fare nulla. Certe volte ovviamente me lo ricordo, ma Dio permette anche ovviamente delle prove perché io abbia un'occasione di umiltà. E fin qua abbiamo detto una parte un po' faticosa, che non ci piace tanto, abbiamo bisogno di aiuto, siamo nella prova, ma guardate, questo breve salmo contiene una profondità immensa. Al versetto 5 una svolta improvvisa. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma come, un momento prima chiedevi che Dio venisse a salvarti, eri angosciato per le persecuzioni e le prove, e adesso di colpo dici gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. E allora ecco il terzo passo, che ci fa capire perché è beato l'uomo che conosce la sua debolezza. Ascoltiamo ancora un brano di Isacco di Ninive che ci sta aiutando a entrare in profondità nelle parole del Salmo 69. Quando uno sa di aver bisogno dell'aiuto divino, o Dio viene a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, moltiplica le preghiere. E quanto più le moltiplica, tanto più il cuore si umilia, perché chi è nel bisogno e deve chiedere non può non umiliarsi. E un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Finché il cuore non sia stato umiliato, si perde dietro i propri pensieri orgogliosi. Invece l'umiltà rende il cuore raccolto. Quando siamo pieni di noi stessi, nella nostra mente ci sono tutti i progetti che abbiamo noi, poi ci sono le angosce perché magari non riusciremo a realizzare quello che abbiamo pensato. Ma quando l'uomo si umilia, il cuore si raccoglie. Si raccoglie in cosa? Si raccoglie nella preghiera che ci fa entrare in rapporto con Dio. E sentite qua, viene il bello che ci fa spiegare: gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano, che è la parte che ovviamente ci piace. Quando l'uomo si umilia, subito lo circonda la misericordia. E allora il cuore sente che viene aiutato, perché trova una certa capacità di fiducia che sorge in lui. Ecco, l'uomo che prega frequentemente sente dentro il suo cuore l'aiuto divino, sente insorgere in lui una fiducia, non nella propria forza, ma nella forza di Dio. E quando l'uomo sente l'aiuto divino pronto a soccorrere, a soccorrerlo, il cuore si riempie subito di fede. E la fede cos'è? È questo rapporto con Dio, questa esperienza di essere aiutati da Lui. E da questo comprende che la preghiera è rifugio dove si trova l'aiuto. Quante volte nei salmi troviamo in Dio mi sono rifugiato, in te ho trovato un rifugio sicuro dalla furia del vento e dell'uragano, un rifugio sicuro lontano dalla rissa delle lingue. La preghiera è rifugio dove si trova l'aiuto, fonte di salvezza, tesoro di fiducia. La fiducia in me stesso e posso sbagliare, la fiducia negli altri e possono anche loro sbagliare o addirittura tradirmi. Ma la fiducia in Dio, questa non ci delude mai. Porto che salva dalla violenza dei marosi, dalla violenza delle onde, luce per quanti sono nelle tenebre, sostegno dei deboli, protezione nel tempo della tentazione, aiuto nel pieno della malattia, scudo che ci dà scampo nella guerra, freccia acuminata contro i nemici. Ecco che ritorna questa immagine con cui abbiamo iniziato del giavellotto, scagliato contro il nemico che è il male, è il demonio, chi ci tenta a fare il male, che non possiamo sconfiggere con le nostre forze, ma abbiamo bisogno del continuo aiuto di Dio e per questo ci rivolgiamo a Lui dicendo: Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Ed è allora che sperimentiamo la gioia e l'allegrezza grande per quelli che ti cercano. In una parola, l'uomo si avvede che con la preghiera entra tutta la marea di questi beni. E allora adesso capiamo perché quest'uomo nella prova possa dopo di colpo dire gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Da questo momento egli trova le sue delizie nelle preghiere di fede, il suo cuore si allieta nella fiducia e in nessun modo ormai rimarrà nell'accecamento di prima e nella preghiera fatta solo con la bocca. Se io non sono cosciente della mia debolezza, se non sono stato provato, sì, faccio le preghiere, ma poi penso, tanto la parrocchia la gestisco io bene con le mie riunioni, con le cose che dico, con le cose che organizzo. No, e quando sono stato nella difficoltà, allora, questo poi è valido in qualsiasi stato di vita, anche la famiglia, finché la mamma pensa di gestire i figli come vuole lei, tutto riesce tutto bene, però sì, fa qualche preghiera veloce, ma poi quando vengono le difficoltà vere, che vede non ce la fa più. Allora lì impara la mamma, il padre, ma chiunque, imparano che hanno bisogno dell'aiuto di Dio. Ed è lì che si sperimenta l'aiuto. Possiede, non prega più solo con la bocca, possederà nell'anima la preghiera come un tesoro. E per la grande gioia, la forma della sua preghiera si trasforma in un rendimento di grazia, un rendimento di grazie. Dunque, l'uomo dovrebbe smettere di riflettere, dovremmo smettere di continuare a riflettere su un sacco di cose inutili e aderire a Dio con la preghiera continua. E allora tutti questi beni vengono all'uomo dalla conoscenza della propria debolezza, per cui iniziamo la preghiera dicendo: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto». Infatti, per il grande desiderio dell'aiuto di Dio, ci avviciniamo a Dio perseverando nella preghiera. E quanto più ci avviciniamo a Dio, tanto più Dio si avvicina a noi con i suoi doni. E per la nostra grande umiltà non toglie più da noi la sua grazia. Ricordiamoci il Magnificat, le parole di Maria: chi più cosciente di lei della sua debolezza, più certa della forza dell'aiuto di Dio. E quando dice: Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Quando noi entriamo in questa umiltà che nasce dalla coscienza della nostra debolezza, noi allora non veniamo più abbandonati dalla grazia di Dio che ci riempie di consolazioni. Ed ecco l'ultimo versetto con cui concludiamo: ma io sono povero e infelice, vieni presto mio Dio, tu sei mio aiuto, mio salvatore, Signore non tardare. Guardate che tutto quello che abbiamo detto lo ritrovate nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 12, quando San Paolo dice, parla di tutti questi che si vantano delle grandi cose che hanno fatto e dice: di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze, perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni. Un inviato di Satana mi è stato mandato per schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. La prova che dobbiamo attraversare. Ho chiesto a Dio tante volte: liberami da questo. Per ben tre volte ho pregato il Signore che allontanasse da me questo tentatore. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò, continua San Paolo, quindi, ben volentieri, delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. E conclude con questa frase bellissima che non dovremmo mai smettere di ripeterci: quando sono debole, e allora che sono forte, cioè sono forte per Cristo. Adesso allora capiamo bene perché Isacco di Ninime ci ha detto: beato l'uomo che conosce la sua debolezza. La conoscenza della debolezza è il principio di ogni bene. È la stessa cosa che ci ha insegnato San Paolo, perché nella debolezza chiediamo l'aiuto di Dio con frequenza. E umiliandoci, chiedendo l'aiuto di Dio, noi sperimentiamo la gioia e l'allegrezza grande di quelli che cercano il Signore. E allora, cari amici, questa sera abbiamo visto questo salmo brevissimo, ma di una bellezza e di una profondità che non ci stancheremo mai di ripeterlo. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.